flat tax, come è compatibile la flat tax con l'istituzione?
Ma
e c'è il dronismo pure
aggravato. Poi la flat tax sarebbe una imposta diretta uguale per tutti e questa si dovrebbe porre a un certo livello, 20, 25, 30, no, 30 sicuramente no. E la Costituzione nostra pone un preciso vincolo per quanto riguarda la tassazione, che è un vincolo normale, no? Nel senso che c'è in tutti i sistemi, e cioè il principio di proporzionalità. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Questo è un principio di progressività. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, il che vuol dire che quello che è il vincolo costituzionale è che tu non puoi imporre un'imposta uguale per tutti. Per cui la risposta è no. Salvo che tu non costruisca una tassa uguale per tutti e poi dica però quelli che hanno meno hanno delle esenzioni progressive. Ma allora la tassa non è una tax, è una tassa formulata, che è un po' quello che dicono, no? Sì, noi diciamo che tutti paghiamo 30% di tasse, che vuol dire che anche chi ha pochi soldi deve versare il 30% di tassazione. No, perché chi ha pochi soldi è esente, c'è una quota esente di tassazione anche adesso, che arriva fino a uno scaglione, dopodiché gli scaglioni sono progressivi. Quanti sono gli scaglioni? Non sono tanti in Italia. Se voi prendete la storia della tassazione nel mondo, andate a vedere Wikipedia, Tax System USA, e vi danno la storia della tassazione, vedete com'è. Su questa cosa si è sviluppata una politica, per esempio, di uscita dalla crisi del 29, di armamento per la guerra. Cioè, quando servono i soldi, la tassazione ha cominciato ad avere molte voci, perché si cercava di prendere molti soldi da chi ne aveva molti. E vi dicevo, sono arrivati al 92% in sostanza, anche in Danimarca, in Svezia. Oggi questo è una cosa che non è possibile fare, per il semplice fatto che la gara tra i sistemi statali, tra le nazioni, è una gara a ribasso. E sta facendo, quando Trump dice fisso il 20% della tassazione massima per le imprese, cosa sta dicendo? Non ti conviene fissare la tua sede in Irlanda, per esempio per quanto riguarda Ryanair, che peraltro è irlandese, ti conviene fissarla, pagare le tasse in America. Al che naturalmente adesso gli europei stanno dicendo tu questa cosa qua non la puoi fare, perché stai violando degli accordi di partnership commerciale con l'Europa, perché se tu metti una tassazione minima tendi ad attrarre verso di te quelli che sono le sedi legali delle imprese. Ci facciamo una concorrenza il cui obiettivo finale qual è? Non fa pagare le tasse a chi ha i soldi, e cioè far fallire gli stati. Cioè tutto questo è una cosa complessa in cui non si può andare così, ridendo, scherzando, perché anche le relazioni commerciali tra gli stati rischiano di essere compromesse da questi sistemi. E fare una concorrenza al ribasso non funziona. E comunque c'è il vincolo costituzionale, su quello non si prescinde, per cui... Ma poi ci penserà Brunetta, che era quasi premio Nobel dell'economia, a trovare la soluzione, non preoccupatevi. Purtroppo non ci penserà più Tremonti, ma c'è sempre Brunetta che ci garantisce. Ma questa cosa della flat tax naturalmente piace molto, perché è semplice da dire in campagna elettorale. non pagherete più del 20% di tasse. Dico, bravo! Dopodiché si incavano perché i treni non ci sono riscaldati, le scuole chiudono, e le siringhe costano e così via. Da qualche parte tutto questo deve tornare. No? Nella storia economica del mondo ci sono tante cose che andrebbero capite e abbiamo subito come racconti ideologici. C'è un libro che volevo consigliarvi per le vacanze, è un libro impegnativo, ma non è Polanyi, La grande trasformazione. Ciao papà. Einaudi, e questo è un libro che è stato scritto negli anni 40. Lui era un socialista non, antimarxista ungherese scappato in tempo per non restare beccato dentro dai nazisti e rifugiato in America e in Inghilterra. E lui è essenzialmente un antropologo e uno storico. E questo libro è un libro che secondo me dovrebbe essere dato insieme ai Promessi Sposi, è scritto nel 42, in cui spiega, c'è scritto qua, sulle istituzioni liberali, le grandi trasformazioni, ma questo non dice tanto. È una critica alla ideologia del mercato, cioè dell'idea che il mercato si autoregoli, e dimostra come tutto questo non sia basato su l'inclinazione dell'uomo al commercio e queste balle, e che sia uno strumento, che sia un'ideologia che è distruttiva. E l'idea del mercato come spazio non regolato non è mai esistita. Il mercato è stato sempre istituito dagli stati, dagli insieme di regole. Allora anche il mercato finanziario, da questo punto di vista, dovrebbe avere delle regole, invece il sistema mondiale lo ha sregolato. Di conseguenza la libera circolazione dei capitali è diventata la catastrofe per tutti gli stati che vogliono avere una loro politica fiscale e economica. Tu non puoi aumentare le tasse sui ricchi, lo puoi mettere sui poveri, perché i poveri non si muovono, sono incollati là al loro posto di lavoro e alla loro mutua assicurazione sanitaria, i ricchi invece no, per cui se tu incominci a tassare la ricchezza dice ciao, ciaone anzi, e si trasferisce alle Bahamas. Chi te lo può impedire? Nessuno. E questo sistema è un sistema che crea un effetto flat tax nei sistemi, no? Per cui tutti i paesi tendono a dire la tassazione massima deve essere diminuita. Questo è cominciato quando hanno liberalizzato i mercati finanziari, due noti gangster internazionali, una Reagan, presidente degli Stati Uniti, e l'altra la Thatcher, il Washington Consensus, non a caso che è Reagan, che è stato il primo che in America ha cominciato a segare pesantemente la tassazione, a portarla riducendo gli scaglioni più alti, non quelli più bassi. Perché questo è l'effetto buffo, no? Tu riduci la tassazione, ma in che senso la riduci? La riduci appiattendo e cercando di attrarre i capitali, cioè quelli che si muovono. E quindi si svolge una concorrenza tra gli stati a chi offre meno tassazione. Questo significa che quegli stati cercano di catturare dei soldi e mantenersi con i soldi che sottraggono agli altri stati. È una concorrenza il cui costo è pagato dai servizi sociali, dalla spesa pubblica. Non a caso è dagli anni 70 che è cominciato lo Stato sociale a fare passi indietro e sempre più c'è la bandiera del libero mercato e sempre meno quella dello Stato sociale. E di conseguenza la flat tax, adesso vedremo come formuleranno la proposta, se mai formuleranno una proposta, ma si basa sull'idea, io diminuisco la tassazione massima e così arrivano tanti soldi freschi e poi nessuno evaderà più le tasse, perché diranno costa così poco stare in Italia, pago volentieri le tasse, e di conseguenza lo Stato non ci rimetterà perché incassa meno tasse, ma ci guadagnerà perché avrà meno evasione. Se Pinocchio aveva subito un discorso del genere da parte del gatto e la volpe, andrebbe riscoperto anche con Lodi, che forse aveva un senso economista, da quel economista maggiore dei nostri economisti. Questa è la mia opinione, poi uno può anche dirmi no, guarda che sbagli tutto. Certo, mi aveva chiesto la mia opinione, non la realtà oggettiva che mi è lontana. Altro? Lei aveva una domanda sull'articolo 1, l'Italia, Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
Sì, un'altra domanda, richiesta di conferma. Avevo compreso, così dire, che all'interno di questo testo costituzionale ci fosse scritto fondata sul lavoro, nel senso che la Repubblica non offre il lavoro, cioè non è uno Stato socialista che pone il lavoro come un suo, cioè non è che dà il lavoro a tutti essenzialmente, ma come sensibilità al lavoro, cioè come sensibile ai diritti dei lavoratori e al contesto lavorativo.
Dunque, questa naturalmente è stata una norma molto combattuta, perché la sinistra voleva scrivere l'Italia nella Repubblica Democratica dei lavoratori, che era l'addizione con cui si qualificavano tutti gli stati che si erano liberati dal nazismo e che stavano gravitando nell'orbita sovietica, tutte democrazie dei lavoratori. E la mediazione fondata sul lavoro è dovuta dalla rinuncia della sinistra a qualificare in senso socialista la Repubblica, che non avrebbe avuto molto senso, e poi sono parole, e dell'apporto cattolico a cui invece piaceva l'idea di fondare qualcosa, su qualche valore, la Repubblica. E fondarla sul lavoro non è una cosa priva di senso, perché risponde poi all'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società. Avete l'idea dell'etica del lavoro come l'etica di una società in cui è garantita l'eguaglianza sostanziale, in cui lo Stato deve promuovere l'eguaglianza sostanziale, ma in cui l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica deve essere garantita. C'è tanto lavoro nell'etica fondativa della nostra Costituzione, e sicuramente non era il lavoro precario che conosciamo noi oggi, no? Sicuramente no. Era, se vogliamo, anche un messaggio più la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e poi una norma chiave: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'esistenza dignitosa è quel nucleo di dignità umana che è assunto nella nostra Costituzione. E sono tutte belle parole? Sì, sono tutte belle parole. Sono tutte belle parole che stanno a indicare anche il passaggio storico da un regime che era un regime sostanzialmente censitario, dove la proprietà privata era fuori discussione, a un regime democratico in cui a tutti è consentito di contare sul proprio lavoro come arma di elevazione sociale e così. Si spende in banca queste parole della Costituzione? Boh, no, certo che no. Però, come dire, un giorno Brunetta, chissà perché oggi è il giorno di Brunetta, anche perché Alfano si è spaccato in due il suo partito. Bah, facciamo battute su come si spacca il fano in due. Brunetta è uscito qualche anno fa quando era ministro di qualcosa, perché abbiamo romputo anche questo, ragazzi, Brunetta ministro. È uscito dicendo dobbiamo cambiare quella Costituzione che ormai è vecchia. Che cos'è questa cosa che la Repubblica è fondata sul lavoro? Il lavoro è una merce. Cos'è una Repubblica fondata su una merce? Leggetevi Polani su questa idea del lavoro come merce. L'idea del lavoro come merce, dice Polani nel 42, è come l'idea della natura come merce, per cui tu devi mettere nel mercato, a libera disposizione del mercato, che è un'entità astratta, sia il lavoro che la natura, ma il lavoro è l'uomo. Per cui tu stai mercificando una parte dell'uomo e il suo ambiente naturale. Nel 1942 la ragazza aveva già capito tutto. E capite, fondare la Repubblica sul lavoro non è fondarla sulla merce, è negare che il lavoro sia una merce. Questo è il punto. Il mercato del lavoro è un concetto che non va digerito. È questo il significato dell'articolo 1. Come vedete ha parecchie cose dentro di sé. Qualcos'altro?
Da poco si sono avute le elezioni del Presidente della Regione Sicilia, no? E tra i candidati compariva anche Fabrizio Minoli, che è però rettore dell'Università degli Studi di Palermo. Era possibile la sua candidatura, così come sarebbe stato possibile il fatto in caso di...
Non è una delle condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità, no? Allora, sarebbe stato un caso, casomai, di incompatibilità, non di ineleggibilità,
sì.
Nel senso che una volta eletto lui si sarebbe messo in aspettativa come professore e si sarebbe dimesso da rettore. Non è di ineleggibilità, perché i casi di ineleggibilità sono tassativamente previsti dalla legge e dice la Corte che vanno interpretati in senso restrittivo perché sono eccezioni alla libertà di elettorato passivo, cioè di essere eletti, e sono tutti legati al rischio che uno usi la sua carica per catturare il voto. Questo lo si può dire del sindaco, questo lo si può dire non del consigliere comunale, questo lo si può dire del capo della procura e così via, no? Per cui ci sono delle figure che sono individuate nella legge e che sono ritenute incompatibili in quanto c'è il rischio di
impiegare. Ma per incompatibilità, cioè, quindi semplicemente si sarebbe dovuto sollevare dall'incarico comunale?
Si doveva dimettere dall'incarico di elettore e mettersi in aspettativa da quello del professore, che è dalla legge previsto come un caso.
Poi può ritornare ad esercitare?
No, certo. Cioè, non tornava a essere elettore perché bisogna essere rieletto. No, da quel punto di vista non si può aprire una discussione se rientra oppure no, perché i casi sono tassativi. E così come per esempio è ineleggibile il sindaco se non si dimette 180 giorni prima delle elezioni, così come non è eleggibile il concessionario dei servizi pubblici, per cui chi ha una concessione dallo Stato deve prima rinunciare alla concessione e poi candidarsi. Sono tutti casi proprio individuati dalla legge. Altro? Oh, vi siete svegliati improvvisamente. Mi riesce?
Sentito che è stato archiviato nel caso di quel pensionato che ha ucciso un ladro, con arma da fuoco per legittima difesa, e è un tema della legittima difesa che viene affrontato ultimamente, si sente spesso magari anche, non è in circostanze molto piacevoli, però dove sta diciamo, il muro che separa la, cioè,
il pericolo per sé e per i propri familiari.
Certo, però nel senso, magari si può dire che mi era proprio obbligato a far fuori il rapinatore. Cioè, ci sono casi, sono casi analoghi, ad esempio, che non sono stati
fuori. Infiniti. Dipende dove li spara, innanzitutto.
Sì.
Eh sì, perché se li spara alla schiena non è più legittima difesa. No, non è una battuta. Quanti sono stati sparati nella schiena? Perché vuol dire che quello sta scappando. Se gli spara quando è uscito di casa, non è legittima difesa. Se gli spara, come è successo in un altro caso di cui si è discusso questi giorni, perché ha visto due ladri rubare un bancomat in strada, quella non è legittima difesa, salvo che non sia il signor bancomat, è difficile che stia difendendo sé e i suoi familiari, no? Dopodiché è chiaro, uno si sveglia di notte e scopre che c'è un ladro in casa, si precipita, è capitato mio fratello, che non è del tutto normale infatti, che una notte si è svegliato, ha visto la tenda che si muoveva e siccome è un frazzuto, si è piombato a dargli pugni e calci, finché non sente una vocina che diceva «Sono io!» Era sua moglie, che aveva deciso di fumarsi una sigaretta in finestra, sulla finestra dietro la tenda. Capito? L'errore di vibrazione della persona può essere tragico, come capita.
Come se ne siete parlato spesso, c'è anche un'idea che non ci si, cioè, la gente sta che doveva farsi giustizia da sola, non si sente protetta dalle autorità, perché cioè, c'è quasi quel discorso che ovviamente non è che il ladro aspetta che arrivi la polizia quando lo vedi.
No, vuoi tenerlo a casa?
No.
No, ma certo, e questo in tutti i paesi è un casino questo. Se lei legge la giurisprudenza degli stati americani, è una cosa da avere paura. Uno dice, io è meglio che non vado a girare nel parco col buio, perché in California si può sparare a uno anche se si pensa che ti stia guardando male. Sì, sì, perché la costruzione della fattispecie del pericolo è una delle cose su cui i penalisti fanno le loro fortune, no? Che cos'è uno stato di pericolo? È uno stato anche molto soggettivo, dipende dalle circostanze, per cui è chiaro che questa è una questione su cui c'è sempre grande dibattito, ma la legittima difesa è sempre esistita come ipotesi di reato, no? Per cui tu uccidi una persona, sei un omicida, però se hai agito in legittima difesa, allora il reato casca, perché già è una figura soggettiva, oggettiva, non lo so, lo scoprirete studiando il diritto penale, non me lo ricordo più. E sono precisissimi loro nell'usare i concetti. Ed è evidente che questo si ricostruisce dai fatti, perché se, come era successo in Florida, uno spara a un ragazzo perché attraversa il suo prato, perché è il suo domicilio, capisce che dire che è uno stato di pericolo non esiste, ma là è la violazione del principio. My home is my castle, per cui io ti sparo, a prescindere da cosa sei venuto tu a fare. Questo da noi non è ammesso, perché da noi è lo stato di pericolo, che non è solo uno che ti entra in casa, ma anche uno che entra in casa e che minaccia la tua integrità fisica. In quel caso gli dici, scusi, aspetti un attimo, cercherà la pistola, prende la pistola, stia fermo un attimo, dove gli spara. Capisce che finisce sempre ad essere una questione complicata, per cui la polizia arriva, vede il tizio per terra in un lago di sangue, vede a te quella pistola fumante, come si dice, e ti dice, bene, tu sei un omicida, ma io ho agito per legittima difesa. Questo lo appurerà il giudice. Non è mai una situazione simpatica. Poi certo, se uno spara alle spalle, quello è un omicidio, appunto, non ci sono giustificazioni, né può pensare che di tenere la pistola puntata dicendo stai fermo che chiamo la polizia, perché in quel caso il massimo gli spari nelle gambe. Chiudere la porta prima di andare a dormire, mi pare la moglie. Cioè, non vorrei essere in quelle condizioni. Altro? Allora, cosa c'è di interessante? Boh, poca roba. Dell'Utri, voi sapete che è dell'Utri?
Sapete? Sì.
Dell'Utri è un signore che è stato condannato, un signore nel senso che non è una signora, è stato condannato per reati di associazioni mafiose e anche altre cose, e sta scontando 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Adesso, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è un bel problema, e lui si è beccato 7 anni, ma poteva accumularne anche di più, perché è uno che rubava i libri nelle biblioteche, insomma, libri preziosi, non cosa poco, un recitatore anche. Era stato il fondatore, insieme a Berlusconi, di Forza Italia, e secondo le indagini era quello che garantiva anche i rapporti tra Berlusconi e la mafia, tra cui il famoso arruolamento di uno scudiere che teneva il giardino di Berlusconi e che era uno che si era trasferito a Sago per sfuggire le indagini. Insomma, una persona molto, 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 molto chiacchierata, perché è stato senatore e così via. E adesso sta in carcere. Allora, il problema è che sta male. È lo stesso caso che è successo qualche mese fa a Reina. Anche Reina stava male. E là c'è stato un problema, perché la Cassazione ha detto al giudice: tu devi motivare in concreto perché non deve uscire, e il giudice poi ha motivato che lui poteva essere curato, pur avendo una malattia terminale, in carcere, e non c'era nessun bisogno di farlo uscire. Il caso è identico, anche qui il giudice dice, con un'ampia motivazione, che può essere curato in carcere, così come questa è la cardiopatia, così come il tumore della prostata, attraverso una radioterapia, anche il diabete mellito, il glaucoma bilaterale, l'ipertensione risultano ben controllabili e fronteggiabili in un carcere. Sta in carcere, non c'è ragione di uscire. Il quadro patologico non implica la uscita dal carcere, ma naturalmente è suscitato tutte. Maria Stella Gelmini, a cui dobbiamo la riforma dell'università, grazie, che dice: tenerlo in carcere il sapore dell'accanimento. La santa che ordinanza di rigetto è vergognosa per Deborah Bergamini, capo della comunicazione di Forza Italia. La giustizia dimentica che la tortura è reato. La tortura è reato? Hanno appena fatto la legge sulla tortura, che tra l'altro è stata castrata e tagliata in maniera che finirà con essere dichiarata incostituzionale prima o poi, per proteggere la polizia, dopo che per anni il centrodestra ha impedito che venisse applicata, venisse attuata la convenzione sulla tortura. Punire la tortura è un obbligo internazionale, è un trattato che abbiamo ratificato. In Italia non si è mai fatta una legge perché la destra non la voleva, e adesso improvvisamente si scopre che la tortura è un reato. È una buona notizia, peccato non ce l'avessero detto prima. Vabbè, no, parliamo di cose più serie. Altre cosine così qua e là. I vitalizi, ci sono i vitalizi, il Rosatellum è il ricorso che deve essere, e poi una cosa che fa parte un po' dei regali di Natale: si sta aprendo una polemica perché Di Maio strizza l'occhio a cattolici e commercianti proponendo una parziale chiusura dei negozi per le festività. La liberalizzazione degli orari commerciali è stata una delle lenzuolate di Bersani, poi aumentata ancora dal governo Monti, e fa parte di quel pacchetto di liberalizzazione del commercio che è stato salutato allora come un respiro di aria pulita da tutti, perché da allora è possibile avere delle librerie che vendono i panini il salame, e così come è possibile avere negozi di verdura che hanno anche dentro, non so io, la sala giochi. Cioè si è liberalizzato la tipologia del commercio, i controlli sul commercio sono stati diversi e si sono liberalizzati gli orari del commercio, per cui noi tendenzialmente non abbiamo più l'incubo di oh mio Dio mi sono dimenticato il latte, perché un negozio aperto di notte sotto casa lo si trova sempre, magari sono un pakistano, magari il latte sarà di mucca irachena, ma no, sono prodotti assolutamente normali, però il negozio aperto lo si trova. Questo però implica anche che si è introdotta una certa concorrenza, una forte concorrenza tra le grandi strutture di vendita che riescono a ruotare il personale e a sfruttarlo tenendo aperto sempre, e i piccoli negozi dove il proprietario dice vabbè, sapete che cosa, vado a vedermi la televisione e chiudo il negozio e la domenica non se lo sogna neanche di andare a prendere la bottega. Questo è il contrasto. In più c'è il problema religioso, che ha già portato in Germania una sentenza della Corte Costituzionale che aveva vietato, non era proprio così, la formula era molto più complessa, aveva fatto salvo il divieto di chiudere negozi nelle festività religiose, e questo sul ricorso della Chiesa Cattolica. E naturalmente Di Maio con questa operazione sta cercando di la sua proposta è dedicata al fronte cattolico, al piccolo commercio, ma anche alla CGIL, perché dietro c'è il grosso problema. Dietro c'è il problema dello sfruttamento del personale, che non è più pagato come lavoro domenicale, ma siccome la struttura lavora 7 giorni su 7, chi entra dipendente della struttura, una zanzara fuori stagione, chi diventa dipendente della struttura è costretto a lavorare a turno la domenica e i giorni festivi. Ma questo è un problema sindacale, è un problema di tutela del lavoratore, non è un problema di apertura del supermercati. Comunque vi segnalo la questione, perché è una questione su cui magari cominceremo a sentire forti polemiche, e c'è dietro un profilo di costituzionalità, perché mai io devo festeggiare le feste religiose? Perché mai?
Libertà di culto.
Sì, anche libertà negativa di culto. Io, a parte il salame, non ho altri culti. E siccome non c'è il giorno dedicato al salame, purtroppo, non vedo perché io devo festeggiare. Guarda che questa cosa non è una cosa da poco. Nei paesi anglosassoni, quelli multireligiosi, le festività sono spalmate, no? Per cui il bravo bottegaio mette fuori a questa stagione una serie di auguri in tutte le lingue con le diverse feste che più o meno ricordano in questo periodo, no? Perché il Natale lo festeggia una certa parte della comunità. E non è concepibile per loro, per esempio, concepire la domenica come giorno festivo e non il sabato. Da cui una serie di problemi, per cui l'università, la domenica, voi andate e trovate che sono attività didattiche in corso. Mentre magari non lo si fanno il sabato, oppure si alternano un sabato e una domenica, perché per molte religioni, dal venerdì al tramonto, al sabato al tramonto, non si possono svolgere attività, c'è tutta un'interpretazione su quel tipo di attività. Da noi questo non esiste. Da noi esiste perché i convegni che si fanno, i giuristi costituzionalisti che sono così gelosamente attaccati alla tutela della libertà e dell'eguaglianza, se ne strafregano, i convegni si fanno venerdì fino a sera e sabato mattina. Tanto che più volte io ho detto, io sabato non vengo per motivi religiosi. E ho detto, ma tu sei religioso? Sì. Credo nel Dio Conat. Io sabato mattina devo fare la spesa. Qualcuno ha qualcosa da dire? Capite? È la follia di un sistema che si è assuefatto a delle prassi che sono prassi maggioritarie. ma questo problema per cui un negoziante ebreo non può aprire nel suo negozio il sabato, il giorno di Natale, ma per quale motivo mai al mondo? È obbligato a rispettare una festa cattolica, non può essere così. Allora c'è un apparato pubblico che decide quali sono le feste obbligatorie. Ed è un bel problema, un bel problema. Capitemi? È un problema interessante questo. Perché al di là della questione negozio aperto o negozio chiuso, come vedete ci sono dei profili notevolmente delicati. Naturalmente in Italia le cose sono trattate.
Un dipendente ebreo non potrebbe lavorare il sabato, ad esempio, che gli ebrei il sabato non potrebbero lavorare.
Deve avere le condizioni di lavoro che lo riconoscono. Per cui deve chiedere di fare il turno la domenica, ma non il sabato, per esempio. Questa è una rivendicazione che può sostenere, ha il diritto di sostenerla, proprio in base alla libertà di coscienza. Vedete quanti bei problemi si circondano una questione che appare tutto sommato ristretta, poi siccome è una tesi è pronunciata da Di Maio, webmaster. Voi sapete che scandalo, 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 il Senato ha deciso di dichiarare inammissibile gli emendamenti alla manovra finanziaria che toccano l'abolizione dei vitalizi ai parlamentari. Cerchiamo di capire bene di che cosa si parla. C'è una proposta del DEM Richetti, che era appunto quella di mettere le mani sui vitalizi, ma non si tratta di abolirli, qui la stampa dice sempre delle cose inesatte e ovviamente questo non aiuta a capire. I vitalizi sono stati aboliti nel 2011. Nel 2011 con... no, non era il 2011, era il 2011. Sì, nel 2011. E da allora si è applicato ai deputati il sistema diciamo pensionistico che vale per tutti. Dato di aver pubblicato una scheda interessante. Ta-tan. Abolizione dei vitalizi, di che cosa si parla? È una scheda presa dal dossier degli uffici studi del 26 luglio 2017, dove si dà conto anche dell'emendamento di Chetti, no? Ecco la proposta di Chetti. E dove si dice qual è la situazione? La situazione attuale è che i parlamentari versano contributi alla cassa pensioni come tutti gli altri e ricevono una pensione basata sul principio contributivo, cioè ricevono alla fine dei soldi che loro hanno versato, esattamente come noi. E l'unico privilegio è che li possono incassare, mi pare, a partire dai 60 anni. Invece che dai 65-67. Per cui non è una questione che riguarda il futuro, perché per il futuro i conti pensionistici sono a posto, loro non hanno privilegi. E, nel senso che la detrazione è proporzionale all'indennità ed è anche abbastanza consistente. Bene, qual è il problema? Il problema sono i vitalizi precedenti, cioè c'è gente che ha laute pensioni per aver esercitato il mestiere di parlamentare e in regime precedente 2011, per cui non con un sistema contributivo, ma con un sistema cosiddetto retributivo. Cioè, a prescindere da quanto hanno versato, gli riconoscevano un tot di pensione commisurato agli anni di anzianità. Per farvi capire le dimensioni reali, perché sembrerebbe che se noi portiamo a casa la riforma dei vitalizi risolviamo i problemi economici d'Italia, attualmente, cioè quest'anno 2017, i vitalizi complessivamente sono 206 milioni di euro, non miliardi di euro, 206 milioni di euro. E se passa la riforma, c'è sulla Repubblica un grafico, se passa la riforma noi avremmo una spesa ridotta a 123 milioni di euro, cioè sono 73 milioni di euro, questa è la grandezza della cifra, no? Perché nel bilancio dello Stato stiamo parlando del, se pensate che l'albero di Natale a Roma quanto è costato? L'albero di Natale è costato 50.000 euro, mi pare. Con 12 alberi di Natale abbiamo risolto il problema. Capito? Ma dietro c'è un problema in più. Io capisco che quando uno mi dice che Publio Fiori, che è un parlamentare, è stato parlamentare di estrema destra, e porta a casa 10.000 euro mensili e che gli ex ministri Mastella, Pisano, Mancino, Bassanini si accontentano di circa 7.000 euro e così via, fino a Ilona Staller, la nota porno star che Pannella aveva portato in Parlamento, in arte cicciolina, e porta a casa ancora 2.231 euro, ecco. Uno gli dice, caspita, tagliamo. Però, attenzione, ve lo segnalo perché questo è un problema. Problemi ce ne sono anche altri, il cumulo di queste cose con altri problemi. Ma voi pensate la situazione della vedova di qualche uomo politico, non so, Aldo Moro, cioè persone che appartengono a un'altra generazione che adesso hanno 90 anni e che vivono della reversibilità di quella pensione, per cui sono uno dei beneficiati di quei 260 milioni, a cui dicono ciao, la tua pensione è rivalutata col sistema contributivo, per cui prendi un decimo. Uno può dire prendi tanti quei soldi che se ne frega di te, però vedete, il far retroagire tagli pensionistici ai signori parlamentari, nessuno si metterebbe a piangere salvo qualche parlamentare, ma costituirebbe un principio che aprirebbe la porta alla rivalutazione di tutte le pensioni. Allora noi da un po' di anni si va in pensione col sistema contributivo, ma in passato si andava in pensione con dei sistemi folli, i famosi dipendenti pubblici che andavano in pensione con 19 anni, 6 mesi, un giorno di servizio, per cui uno andava a lavorare come alle poste a 16 anni e quando ne compiva 35 anni, 6 mesi, un giorno, diventava pensionato. Io lo dico perché un amico di un altro mio fratello, il giorno che è andato in pensione a quell'età, ha detto che bello, apro una palestra e si è messo a fare l'istruttore della palestra, facendo un sacco di soldi. E questo è il sistema italiano, cioè il debito pubblico lo abbiamo creato così. Quanti sono queste situazioni? Non sono i 206 milioni, ma sono miliardi di soldi che l'INPS sta ancora pagando e che verranno superati soltanto quando tutti questi pensionati saranno crepati, ma saranno crepati anche i loro vedovi e vedove, per cui ci mette un po' a riassorbire. Ma immaginate che cosa succederebbe se passato l'emendamento Richetti e si cominciasse a dire adesso si rivalutano tutte le pensioni, cosa che è anche girata a un certo punto, per cui si riaprono tutti gli armadi, si va a contare quanti contributi hai versato e si riporta la tua pensione a quei contributi, per cui sarebbe gente che dovrebbe rifondare la sua vita. Non è una cosa di piccola cosa, si dice sono diritti quesiti. Che esistano diritti quesiti io ho sempre dubitato, ma Chiara Preconzini sta studiando questa cosa, per quel che ha detto da lei. Ma certo esiste sicuramente un principio costituzionale per cui l'aspettativa è rispettata, non puoi cambiare con effetto retroattivo le tue aspettative di vita. Io mi sono organizzato la mia vita perché la legge mi consentiva di andare in pensione a 19 anni, 6 mesi e un giorno di servizio. Non è che dopo 30 anni tu mi dici ci sei cascato, il gioco non è quello, adesso restituisci tutti i soldi in più. Cioè, capite che questa cosa non sarebbe. Cioè, giuridicamente si dovrebbe discutere in che modo, ma non può essere. Allora, ultima cosa, dica.
Se è illegale per un datore di lavoro togliere a un dipendente lo stipendio, ridurre lo stipendio, non dovrebbe anche essere su questo principio per lo Stato un po' difficile, anzi impossibile, ridurre le pensioni, perché tecnicamente le pensioni sono una retribuzione del
differente. Certo, per cui è un pezzo, quella sarebbe la liquidazione, però la pensione era costruita così dalla legge, non è che questi qua si sono inventati qualcosa. Stavo guardando se hanno detto qualcosa nei comunicati stampa, perché oggi ma qualcosa, va bene. Volevo vedere se c'era un comunicato stampa sulla... sono riuscito a fare una cosa sulla decisione che oggi dovevano assumere in Camera di Consiglio e che riguarda il conflitto di attribuzione sollevato da deputati e senatori 5 Stelle contro le Camere. Ho cambiato il tipo di cosa, non capisco perché. Vabbè, non ce ne ho comunicato, se non sarebbe messo lì. Conflitto molto interessante. Cosa è accaduto? Vi leggo l'unico giornale che è La Stampa, che ci dedica un trafiletto. Merito. Purtroppo ci dice anche alcune cavolate. Rosatellum, quei ricorsi a doppio taglio. Allora, c'è questa cosa del ricorso a doppio taglio, è interessante. Il ricorso sono un'arma a doppio taglio e quello grillino contro Rosatellum non fa eccezione. Avrà avuto delle esperienze brutte in gioventù. Se oggi la Consulta, che sarebbe la Corte Costituzionale, lo dichiarerà ammissibile, 5 Stelle potrà a ragione sostenere che le denunce di incostituzionalità non erano così campate in aria e sulla legge elettorale mai si sarebbe dovuto procedere a colpi di fiducia. Se viceversa, come è quasi certo, la Corte respingerà i ricorsi, l'iniziativa si ritorcerà contro, come un boomerang contro i promotori, i quali faticheranno a spiegare che la bocciatura è solo procedurale e non tocca la sostanza delle obiezioni. E non è così, non è così, purtroppo non è così. E per spiegarvi questo devo spiegarvi un po' che cos'è, come funziona il conflitto di attribuzione, che mi fa un po' schifo perché ho finito ieri notte di scrivere una nota sul conflitto di attribuzione, una voce di enciclopedia che proprio non ce la voglio di fare, e un po' vi devo spiegare la particolarità di questo conflitto. Allora, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si ha quando un organo che esercita attribuzioni costituzionali di qualsiasi tipo, viene leso da un altro potere dello Stato. Esempi infiniti. La commissione d'inchiesta che non dà i materiali che ha raccolto il giudice inquirente. Conflitto di attribuzione. Il Presidente della Repubblica che vuole dare la grazia a qualcuno e il Ministro dice no, io non voglio. Conflitto di attribuzione. La Camera che dice al giudice civile che sta giudicando per danni dovuti alla dichiarazione di un deputato, generalmente sgarbi, fatti in televisione, e gli dice no, tu non puoi andare avanti senza chiedermi se sono dichiarazioni insindacabili o insindacabili, cioè date nella sua funzione di parlamentare. Ieri ho ricostruito casi, sono 260 casi. 260 casi su 320, praticamente, dei conflitti complessivamente, che hanno come oggetto la insindacabilità dei parlamentari. Allora, in tutti questi casi succede che il potere che ritiene di aver subito un torto, che non è necessariamente un'invasione di competenze, ma può essere anche semplicemente un impedimento illegittimo alla propria competenza. Per esempio il Presidente della Repubblica dice la grazia la do io, tu mi devi controfirmare, e quindi se tu mi neghi la controfirma impedisci a me di esercitare il mio potere, pur esercitando tu un tuo potere. E in tutti questi casi il potere che l'organo che subisce la mutilazione fa ricorso alla Corte per conflitto di attribuzione. La Corte si riunisce in Camera di Consiglio per giudicare l'ammissibilità del conflitto. Quindi, come vedete, non c'è ancora nulla. C'è soltanto la scheda fatta dagli uffici, diciamo, della Corte sul conflitto. Ma trovate anche il ricorso, che è un lunghissimo ricorso, in cui tra l'altro hanno preso pezzi di un mio libro, messo dentro, ma non che citato, perché io ho sempre sostenuto che il parlamentare può essere potere dello Stato. Comunque, in questo primo giudizio di ammissibilità che fa con in Camera di Consiglio, per cui senza dibattimento pubblico, la Corte valuta soltanto se ci sono i requisiti di ammissibilità. E questi requisiti di ammissibilità sono oggettivi e soggettivi. Sei tu un potere dello Stato? No, io sono Codancons. Bene. È inammissibile, il tuo conflitto numero uno è inammissibile, se ve lo dico io, è chiaro, Codacons è un'associazione di consumatori, ma che cosa vogliono? Vogliono fare un conflitto per potere dello Stato? E il comitato di promotori del referendum è stato abilitato a difendere il referendum nella procedura di ammissione del referendum, ma è stata un'eccezione in quanto loro svolgono una funzione costituzionale, promuovere il referendum. Ma Codacons sicuramente no. Per cui la mancano requisiti di tipo soggettivo, non sei potere dello Stato. La seconda parte, che è molto collegata alla prima, è il requisito di tipo oggettivo. Si sta parlando di attribuzioni costituzionali, perché questo è il problema. Non qualsiasi attribuzione può essere portata davanti alla Corte, perché si parla di conflitto di attribuzione costituzionale. Cosa farà la Corte? Sì, ha ragione il giornalista, con ogni probabilità dirà che qua non si becca mai niente perché è fatto male sul sito della Corte. Dirà che la questione non è. Non è ammissibile, e lo dirà non per quale motivo è interessante, la cosa che è la cosa che mi interessa di più. Perché? Può dirlo perché i singoli deputati di 5 Stelle non sono tecnicamente un potere dello Stato, o perché l'attribuzione non è un'attribuzione costituzionale. Vedete, c'è un personaggio, un precedente, ordinanza 149, che è molto simile, solo che ad agire era stato Carlo Amedeo Giovanardi, avete presente Giovanardi? Devo evocare la sua immagine? Ecco, che aveva sollevato un conflitto come deputato contro le procedure seguite per approvare la legge sulla convivenza civile, essendo lui un cattolico integralista, oltre che integrale, integermo, integro, integrato. E lui aveva sollevato la questione dicendo nelle procedure di approvazione della legge si sono violate alcune norme del regolamento, e la Corte ha detto: Ciccio Bello, le questioni che riguardano l'applicazione del regolamento te le risolvi dentro la tua Camera, c'è un apposito ufficio del regolamento, ci sono le procedure interne eccetera, davanti a me puoi difendere soltanto attribuzioni costituzionali. E vedete che qui non gli ha detto: tu sei un singolo deputato e non puoi sollevare la questione perché non c'hai la soggettività. Gli ha detto: non la puoi sollevare in questo caso perché le attribuzioni che tu rivendichi, che riguardava il ruolo della commissione, la calendarizzazione eccetera, sono regolate da un regolamento parlamentare e non da norme costituzionali. Nel caso che abbiamo davanti, forse questa giustificazione non potrebbe del tutto essere fatta valere, perché 5 Stelle stanno parlando di interpretazione della Costituzione e in particolare dell'articolo 72. Dov'è l'articolo 72? Ordinamento della Repubblica, il Parlamento, articolo 72, dice: il regolamento può stabilire casi e forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni anche permanenti, no? Il procedimento per commissione deliberante. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Ecco che l'interpretazione che loro vorrebbero veicolare, su cui hanno imbrattato i giornali in molti insigni costituzionalisti, è che questa norma impedirebbe di porre la voto della fiducia, di fiducia sulla legge elettorale, perché la fiducia cambia l'ordine dei lavori. Se il governo introduce un maxi emendamento alla riforma elettorale e ci pone il voto di fiducia, non si discute più la legge elettorale, ma si discute la proposta del governo e prima ancora la fiducia. Tutti gli emendamenti cadono. È un modo con cui in Italia si applica una feroce ghigliottina usualissima, purtroppo, e si spezza così il dibattito parlamentare. Per cui loro stanno lamentando la violazione di una norma costituzionale. Purtroppo però l'interpretazione che danno di questa norma costituzionale è fantasiosa, benché sia suffragata da tutti i nobili miei maestri, perché è chiaro che cosa vuol dire questa norma. Questo dice che non si può procedere con un procedimento decentrato in commissione. Non che la procedura è ordinaria e tu non puoi modificare quella che è la procedura ordinaria, che peraltro in Costituzione, nei regolamenti non c'è, ci sono tante procedure particolari. Insomma, però loro cercano di fondare in Costituzione e non solo nei regolamenti una serie di regole che sarebbero state violate durante l'approvazione del Rosatellum. La cosa ve la segnalo perché stasera sapremo che cosa ha deciso. cioè sapremo che ha deciso per inammissibilità, perché non credo che la Corte abbia voglia di aprire un'ennesima avvertenza di fronte a se stessa sulla legge elettorale. Le ultime due leggi elettorali, cioè il Porcellum e l'Italicum, sono state dichiarate parzialmente legittime dalla Corte. Hanno fatto il Rosatellum, se la Corte apre un conflitto di attribuzione sulle procedure di approvazione, e tra l'altro dentro c'è anche un'eccezione di legittimità della stessa legge, voi capite che aprirebbe l'ennesimo fronte di smottamento del sistema. Cioè una legge elettorale sarà bella e brutta, piacerà o non piacerà, sarà utile a Tizio, utile a Caio, ma una legge elettorale bisogna averla. E non credo che la Corte sia insensibile a questo tipo di ragionamento, no, non lo sarà affatto, per cui mi aspetto comunque una decisione di ammissibilità. L'interessante è essenzialmente la motivazione, perché potrebbe anche dire che i parlamentari singoli non sono poteri dello Stato. Io ho sempre sostenuto il contrario, perché ci sono attribuzioni in Costituzione ben precise. La procedura normale di esame è sempre adottata per disegni, bla bla bla, bla, da questo. Il disegno di legge è rimesso alla Camera, per cui tolto dalla Commissione, è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo di componenti della Camera o quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa. Allora immaginatevi che il Presidente decide, questa legge la discutiamo, la diamo alla Commissione deliberante. Un pezzo di Parlamento, un gruppo di parlamentari o di commissari dicono chiedo di tornare al procedimento normale e il Presidente risponde no. Quello non è un atto discrezionale del Presidente, quello è un atto vincolato. Se un decimo dei parlamentari lo chiede, lui deve ordinare che la legge torni in assemblea. Se non lo fa, conflitto di attribuzione, perché quella è un'attribuzione costituzionale scritta in Costituzione che può essere fatta valere soltanto con il conflitto di attribuzione. Non è una tesi isolata, è una tesi che ha avuto abbastanza conferme e il problema è se in questo ricorso sono riusciti a fondare qualcosa dentro nella Costituzione o se invece sono tutte quante questioni rimaste legate all'applicazione del regolamento parlamentare. E sarebbe stato impensabile un conflitto di attribuzione, infatti quando io scrissi doveva essere 96 forse, 95, era ancora impensabile, perché allora mai gli organi politici avevano avuto voglia di andare davanti a un giudice. È tipico anche della una politica condotta con minimo di responsabilità. Tu hai un gioco politico, litighi, ti fai sgambetti, fai eccezioni, fai proteste, chiami la stampa, esci dalla Camera, fai il giro della piazza, poi torni nella Camera, sali all'Aventino, fai proteste, eccetera. Queste proteste molto spesso sono basate su un'avvertenza di tipo giuridico. Non puoi fare questo. Non puoi porre la questione di fiducia, non puoi bloccare la discussione in commissione, non puoi dare troppo poco spazio al dibattito e così via, ma sono sempre state questioni che la politica si è trattata e risolta al suo interno. E invece adesso incomincia sempre di più ad essere portata davanti al giudice, che vuol dire che la mediazione politica non funziona più. I nostri vecchi, quando fu introdotto in Costituzione il conflitto di attribuzione del potere dello Stato, erano o molto scettici o contrari. Costantino Mortati, che è uno dei maestri del diritto costituzionale, era contrario e fino all'ultimo giorno ha detto non mettete il conflitto di attribuzione dentro, perché questo renderebbe la Corte arbitra di conflitti politici e questo basterebbe la sua indipendenza. Per cui anche le altre sue competenze sarebbero infettate da questa aderenza alla politica. E invece passò, ma tutti dissero questa è una norma inutile. Paolo Barilli la definì un mito. E Crisafulli, che poi era fine, disse una cosa abbastanza inutile: è come pretendere che i conflitti armati vengano risolti con il diritto internazionale in sede ONU. Un po' di realismo. E in effetti hanno avuto ragione, perché per moltissimi anni i conflitti si sono tutti svolti su una linea di frattura diritto politica: la sindacabilità dei parlamentari, la posizione del segreto di Stato da parte del governo sulle indagini, la possibilità della Corte dei Conti di vedere i bilanci della Presidenza della Repubblica, del CSM, delle Camere, cioè sempre giudici che fanno avanzare la linea del diritto e politica che la fa retrocedere, dicendo questo è uno spazio della politica. Nulla di grave, lo Stato di diritto sta in piedi, già vi dicevo, con questo contrasto tra politica e diritto, per cui che i politici non vadano d'accordo con i giudici è un buon segno, che litigano è un cattivo segno di corruzione dei costumi, ma non ci può essere comprensione, c'è conflitto, contrasto, e su questa linea di contrasto sono sorti praticamente tutti i conflitti. Poi sono scoppiati alcuni conflitti: il presidente Ciampi, che rivendica il suo diritto al potere di grazia, è un conflitto che ha visto Ciampi contro il ministro di giustizia. Il caso Mancuso, Mancuso era un po' flippato, ma era un ministro che solleva conflitto contro le Camere che le hanno votato la fiducia individuale e il governo più presidente che lo hanno rimosso. Il comitato del referendum, il promotore del referendum che fa conflitto contro il Parlamento perché dopo che hanno raccolto tutte le firme e hanno finito la procedura, il Parlamento vota una legge che abroga quella sottoposta al referendum, ma praticamente la riscrive. Sono tutti casi in cui il conflitto è andato a colpire rapporti politici tra gli organi. Questo della politica in Parlamento che degenera fino al punto di creare conflitti di attribuzione è un sintomo della degenerazione dei rapporti politici, non è un buon sintomo. Naturalmente anche per chi studia queste cose è anche un sintomo interessante. Perché no? Bene.